State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Il G7, che raggruppa sette potenze economiche quali Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia, Italia e Giappone, si è riunito nella giornata di martedì 11 ottobre e al centro dell'incontro c'è stato il conflitto tra Russia ed Ucraina. Ricordiamo che la Russia è stata esclusa da quello che era il G8 proprio dopo aver annesso la Crimea nel 2014 ed è per questo che il G8 è poi diventato G7. E di quanto avvenuto in questo recente vertice del dibattito a distanza tra Putin e Biden che ne è seguito, parliamo ora con il giornalista Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero e ben ritrovato su SBS.
Buongiorno Massimiliano e buongiorno agli ascoltatori.
Prima dei contenuti di questo incontro, Giampiero, volevo una battuta sul fatto che questo vertice del G7 è avvenuto da remoto, in videochiamata. Non è questo un fatto un po' insolito?
Beh, durante gli anni della pandemia purtroppo è stata quasi la normalità. Ma effettivamente si è tornati alla normalità dei vertici in presenza. Quest'anno il G7 in Germania è stato in presenza, ma qui siamo stati di fronte a un G7 convocato in grande urgenza, convocato dopo che nella giornata ucraina di lunedì sull'Ucraina si erano abbattute una pioggia di missili e di bombe su oltre 10 città ucraine a partire dalla capitale, e questa prova di forza o ritorsione russa dopo il sabotaggio al ponte sullo stretto di Kerch nella giornata di sabato ha innescato una serie di telefonate fra i leader e il presidente ucraino Zelensky, delle richieste di Zelensky e dell'Ucraina ai partner occidentali e una riunione d'urgenza del G7 convocata dal presidente di turno del gruppo, che è il cancelliere tedesco Olaf Scholz. La riunione a distanza ha consentito di fare la riunione il giorno dopo la pioggia di missili e di prendere in tempi relativamente brevi delle decisioni cui sono poi seguite nella giornata di mercoledì decisioni di corollario nella riunione dei ministri della difesa della NATO e anche di altri paesi che appartengono al gruppo di contatto sull'Ucraina.
Ecco, partiamo dalle conclusioni, Giampiero, a cui sono arrivati proprio i sette paesi member. Nel comunicato finale, che ha diversi punti, si legge anche questa frase: continueremo a fornire supporto finanziario, umanitario, militare, diplomatico e legale e resteremo fermamente con l'Ucraina per tutto il tempo necessario. Questo per tutto il tempo necessario, che cosa fa presagire?
Ma secondo me le conclusioni del G7, come anche le decisioni corollario della NATO nelle ultime ore, sono nella linea e nel segno della posizione occidentale sull'Ucraina definita tra la fine di marzo e i primi di aprile e sostanzialmente non più modificata, cioè dalla parte dell'Ucraina con aiuti economici, umanitari, militari sostanziali per consentire all'Ucraina di resistere all'invasione, di contrastare l'invasione e, se possibile, di rovesciare l'invasione e di riprendere il controllo del suo territorio. In questa ottica ci si deve preparare, e anche questa è la linea della NATO, cioè la linea dell'Occidente, letta poi dal G7 e dalla NATO, ci si deve preparare a una lunga guerra, perché non ci si immagina che un eventuale arretramento della Russia possa essere rapido o possa avvenire in tempi brevi. E se è anche vero che ci sono stati dei segnali di controffensiva ucraina e di cedimento russo su alcuni punti del fronte, questi non si sono ancora generalizzati. Quindi in questa ottica, in questa prospettiva, il G7 ha adottato le indicazioni, ha approvato le indicazioni che ci si poteva attendere. È stata anche una riunione rapida, è durata in tutto 90 minuti, quindi non c'è stata una grande elaborazione, i testi erano stati preparati nelle ore precedenti dai Sherpa, dai leader, e quindi i leader del G7 si impegnano, come tu hai ricordato, a continuare a imporre ulteriori costi economici alla Russia, quindi nuove sanzioni, e a restare al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario, cioè fin quando l'Ucraina non avrà recuperato la sovranità sul proprio territorio, come era prima dell'invasione, prima del 24 febbraio. Poi lì gli ucraini dicono dobbiamo recuperare anche la Crimea, su questo magari sui tempi di recupero della Crimea, se mai ci sarà un recupero della Crimea, si potrà discutere in un secondo tempo. Poi i leader del G7 hanno anche condannato gli atti di sabotaggio al gasdotto Nord Stream, qui andiamo indietro di una settimana nel tempo, tra la fine di settembre e i primi di ottobre, ma non hanno indicato i responsabili di questo sabotaggio, perché ancora non si sa chi siano. Ci sono sospetti sui russi, i russi dicono che loro non sono stati. Non hanno fatto menzione del sabotaggio al ponte sullo stretto di Kerch, che tutto lascia pensare, le stesse dichiarazioni della prima ora degli ucraini, che si opera dei servizi ucraini, e hanno in qualche modo risposto alle sollecitazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che, intervenendo in videoconferenza anche lui alla loro riunione, ha chiesto uno scudo aereo per evitare o per tamponare gli attacchi missilistici e con i droni iraniani, e ha detto che non ci può essere dialogo con il presidente russo Vladimir Putin. E contemporaneamente l'ONU, o almeno il segretario generale dell'ONU, ha espresso dubbi sul fatto che i bombardamenti sull'Ucraina di lunedì possano costituire una violazione del diritto internazionale, perché diretti su obiettivi civili. Nella giornata successiva al G7, la NATO ha valutato alcune delle richieste militari dell'Ucraina, che chiede soprattutto in questa fase missili e sistemi di missili antiaereo. Già quelli che hanno a disposizione sembrano aver avuto un discreto risultato nella giornata di lunedì, perché il 50%, l'intelligence britannica dice il 60% dei missili e soprattutto dei droni di produzione iraniana piuttosto lenti, che volano bassi, sono stati intercettati e abbattuti prima di arrivare sull'obiettivo. Da parte degli Stati Uniti, della Germania, della Gran Bretagna sono venute assicurazioni della fornitura di nuovi sistemi d'arma, questi sono sistemi difensivi antiaereo e antimissili, per ulteriormente tutelare le città ucraine e il territorio ucraino dagli attacchi russi.
Noi siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia, e lo dicevi anche tu, Giampiero, nelle ore scorse c'è stato un botta e risposta sulla possibilità di dialogo, su un incontro che i due potrebbero avere già al G20 di Bali. Putin è sembrato quello più aperto al dialogo, mentre per Biden sulla questione ucraina al momento c'è poco da discutere. Ma un negoziato di qualche tipo alla fine non sarà necessario? Perché Biden sta resistendo in questo momento?
Allora, è evidente che un negoziato a un certo punto ci dovrà essere. Quale che sia il punto dell'inizio del negoziato, se si vuole fare finire la guerra, un negoziato ci deve essere, e deve essere un negoziato che coinvolge i due nemici. Non si può fare il negoziato senza l'Ucraina e la Russia, anche se forse non si può immaginare un negoziato diretto tra l'Ucraina e la Russia, anche per la pace del grano, che è il momento diplomaticamente culminante della ricerca di un'intesa di questa guerra, risale al 22 luglio, se ricordo correttamente. Il negoziato tra Ucraina e Russia venne mediato da Turchia e ONU, che fecero la spola fra i negoziatori dei due paesi belligeranti per trovare un'intesa che alla fine è stata trovata e funziona. Allora, in questa fase, ma queste sono illazioni o indicazioni mie che lasciano il tempo che trovano, non impegnano altri che me, in questa fase mi sembra che l'escalation di fatto del conflitto con la controffensiva ucraina, i successi degli atti di sabotaggio ucraini in territorio russo, considerando che la Crimea per i russi è Russia, e la risposta russa con la pioggia di bombe e di missili sull'Ucraina, e contemporaneamente i velati accenni alla possibilità che la Russia contemperi il ricorso all'arma nucleare in funzione difensiva del proprio territorio, dove proprio territorio oggi vuol dire per la Russia anche le quattro aree ucraine annesse con il referendum farsa delle scorse settimane, ricordiamolo, sono i territori delle repubbliche autoproclamate filorusse di Donetsk e di Lugansk, ma anche i territori di Zaporizhia e di Kherson, che la Russia neppure controlla del tutto in questo momento. Quindi tutte queste azioni di escalation militare, di ritorsioni, di atti istituzionali come l'annessione e l'evocazione del ricorso al nucleare, tutto questo secondo me ha aumentato la percezione di pericolo della situazione, che la situazione possa sfuggire di controllo, e questo può costituire un incentivo al negoziato, un po' per tutti, apparentemente meno per gli ucraini, che invece continuano a dire che, come abbiamo sentito prima da Zelensky al G7, almeno nelle parole di Zelensky al G7, con Putin non si può trattare. In queste ore, mentre parliamo, il presidente Putin sta per incontrare il presidente turco Erdogan, che ha una recente tradizione di mediazione tra Ucraina e Russia, e che i due si incontrano ad Astana in Kazakistan in una riunione per le misure di fiducia in Asia, però evidentemente parleranno della situazione in Ucraina, e Erdogan ha più volte detto negli ultimi giorni, nelle ultime ore, che è necessario un negoziato, quindi qualcosa si sta, a mio avviso, muovendo nel senso di cercare di innescare un negoziato. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha detto che la Russia, Putin, potrebbe essere disponibile a incontrare Biden al vertice del G20 che ci sarà in persona a Bali in Indonesia a metà novembre, manca quindi più di un mese per preparare eventualmente l'incontro, però ha anche detto Lavrov, la mia è un'ipotesi, visto che gli Stati Uniti non ci hanno ancora fatto sapere di essere interessati a questo incontro. Biden, in un'intervista televisiva, dopo le parole di Lavrov, ha detto: io non escludo un incontro con Putin, dipende da che cosa si vorrà parlare, se vorrà parlare della liberazione di cittadini americani detenuti in Russia e se avrà delle proposte da fare, perché no? Quindi non è un parlare dell'Ucraina, ma comunque è lo stabilire eventualmente un'occasione di incontro e di dialogo. Tutto questo probabilmente potrà prendere una forma più determinata anche da parte americana, dove anche il segretario di Stato Blinken ha fatto riferimento alla possibilità di un incontro dopo le elezioni di midterm negli Stati Uniti, che sono l'8 novembre. La metà di novembre, con il vertice del G20, sembra cadere in modo opportuno, dopodiché, come abbiamo appena detto, manca ancora più di un mese e le vicende della guerra possono anche sfuggire di controllo, e speriamo che, se un dialogo si dovesse accennare, iniziare a metà novembre, non sia troppo tardi rispetto ad alcuni dei rischi che ogni giorno stiamo correndo.
Grazie davvero a Giampiero Gramaglio. Giampiero, una buona serata e a risentirci presto.
Una buona giornata a te e agli ascoltatori, e grazie della vostra attenzione.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.